Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor!
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Era la prima volta. La prima volta che ti capitava di avere una ragazza. Tu però non avevi fatto niente per averla. Ti era capitata così. E lei ti aveva voluto. In qualche maniera te l'aveva fatto capire. E tu c'eri stato. Avevi avuto la fortuna di trovarne una graziosa, veramente. E ne eri orgoglioso. Era la seconda sera che stavate insieme e ora tornavate a casa. Tu l'accompagnavi a casa dopo aver ballato con gli amici. Avevi ballato bene con lei. Questo non lo si poteva mettere in dubbio. Con una certa classe anche, stretti stretti. Una mano la tenevi posata sulla sua vita, posata appena. L'altra la lasciavi penzolare di lato. Con una certa classe, non c'era dubbio. Ora però per la strada, di notte, ti vergognavi, non sapevi perché, di stare con lei. Ti sentivi goffo, impacciato. La gente vi guardava e forse dopo avervi passato, ammiccava anche. Eri indeciso se metterle il braccio intorno alla spalla. Pensasti alle coppie che avevi visto spesso e un po' invidiate. Non erano poi né goffi né impacciati, anche col braccio attorno alla spalla. Allora provasti, l'abbracciasti, lei non disse nulla, camminava avanti, la strada era davvero lunga, ma non ti dispiaceva, le accarezzavi dolcemente la spalla e lei ti lasciava fare. Avevi voglia di una sigaretta, era l'ultima. L'accendesti con sicurezza, aspirasti a fondo, con gioia. La strada era davvero lunga. Mancava ancora molto a casa sua. C'eri passato di lì un'altra volta, di giorno. Tranquillo. Sapevi che di solito non si incontrava nessuno per di là. Camminavate piano, abbracciati. Così non si camminava bene, però. Si ondeggiava da una parte all'altra del marciapiede. E tu incespicavi, a tratti rallentavi. E allora ti accorgevi che lei ti stringeva di più accanto e ti guardava. Cominciavi ad essere nervoso. Avevi finito la sigaretta e non avevi più ben chiare le idee. Ti sentivi nervoso e sempre meno a tuo agio. C'era un mucchio di luce su quella strada maledetta e passava più gente di quanto avevi creduto. E tutti ti fissavano. Tu cercavi di non farci caso, ma la gente continuava a guardarti, a fissare te. Sentivi che lei avrebbe voluto fermarsi, ma tu non eri più così sicuro. Poi, la strada fu improvvisamente deserta. Non eri contento di questo, però. Non c'erano più scuse ormai. Pensasti in un attimo che era la prima volta. Sentisti tutti i discorsi, i consigli degli amici, di quelli più grandi. Era la prima volta, però. La pelle della sua guancia era così liscia, fresca, così docile. Sentisti il profumo dei suoi capelli sparsi, un po' aspro e salato. fari d'auto vi illuminarono mentre curvavano. Sentiste che qualcuno dentro gridava qualcosa, rideva, e che ti importava? Non avevate mai parlato. Ti sentivi sciocco, strano, e non pensavi più a niente. La lasciasti vicino a casa. Un attimo ti strinse più forte la mano. Vi guardaste. Poi corse via. Tu rimanesti solo. Aspettasti un po', lì dove l'avevi lasciata. Ti sentivi sciocco, strano, ma sicuro e soprattutto contento. Ti sentivi grande, colmo di tutto. Volevi rimanere così, fermo, senza pensare più a niente. Ma volevi anche parlare, far conoscere agli altri tutto quello che sentivi, che avevi. Non avrebbero capito, forse. Gli occhi ti luccicavano un po', sferzati da un'aria leggera, frizzante, quasi fredda. T'accorgesti allora che avevi freddo. Cercasti una sigaretta. Avevi solo i cerini. Era stata l'ultima, quella di prima. Ne era passato del tempo. Almeno così ti sembrava. Volevi una sigaretta. Volevi ubriacarti di fumo, aspirare a fondo, profondamente. Eri felice. Fumare fino all'ultimo. Volevi una sigaretta e non l'avevi. A casa trovasti la sigaretta. E la fumasti proprio fino all'ultimo, fino a scottarti le dita. Te l'eri dimenticata. Pensavi, infatti, a niente e a tutto insieme. Non avevi mai provato niente di simile. Continuasti a camminare su e giù. Era stata una cosa insulsa, in fondo. Però eri felice, caspita. Prima di addormentarti, pensasti che avresti dovuto un giorno scrivere qualcosa di tutto questo. Dopotutto, l'avevi baciata. E i due nasi non si erano nemmeno scontrati goffamente. Un giorno forse avresti scritto qualcosa. Qualcosa, sì.
Questi che deve dare, dura una settimana, ma si sfogano per tutto l'anno. Tu devi vedere le donne come sono mascherate, figurati che non parlano nemmeno per non farsi riconoscere.
Costessone papagallo! In appena vi dico dell'asin, guarda adesso, chi sacra non chi, mi sono, ecco. O se vanno a guidare una macchina, le me che guida la giostra. Altrimenti ti pego, mica sui soccorsi. Voi più, mi raccomandi, tenimi sdisi, se no chi se perdo.
Casomai, se trovo la macchina.
Per me, se tira si indrebba la biota. Voi più, stiamo attenti a curarmi.
Thank you. buco trovà. La fare un armadio a tre ore.
Uè, mi raccomandi, ho solo un to.
Sperai che la sia mingo un uomo. Te sei come lei che chiesci con la schiusa della mascherata?
Sei?
Le Catania, tu?
Io vengo dal nord.
Poverino, viene dal nord, così lontano. Ti darò un bacetto per consolarti. No, proibito.
Ma allora non è neanche bello.
Vedrai che sarà bellissimo.
Il professore di lettere aveva più simpatia per le ragazze e le aveva messe tutte davanti, mentre noi ce ne stavamo in fondo timidi e silenziosi. Per quasi tutti c'era una specie di complesso che ci impediva di parlare con le ragazze e non capivamo che invece sarebbero state contente di parlare con noi. Capitava che, timidamente, durante l'intervallo, chiedavamo qualche stupidaggine alla più vicina, ma a metà della frase tanto preparata la voce non ci veniva fuori. E allora concludavamo, non importa, per mostrare alla ragazza che ci importava poco parlare con lei, e ce ne andavamo in gabinetto a fumare.
Lasci stare sta porta!
Pianta, rompino!
L'unica ragazza con cui ci capitava di parlare era una certa Grasselli, uno strano tipo, che durante l'intervallo se ne stava sulla porta della classe, credo, facendo in modo che le pestassimo i piedi. So che non ce n'era uno che non gliel'avesse pestati almeno due o tre volte. Lopez, invece, era una specie di mito della classe. Aveva con le ragazze un atteggiamento confidenziale. Passava bigliettini amorosi. E poi telefonava sempre loro, inviando, tra dichiarazioni di sentimenti vari, baci telefonici, eccetera, eccetera. Con la primavera cominciamo a fare giri in bicicletta. Si raccontavano le prime barzellette sporche e si facevano scherzi, compreso ancora quello di suonare i campanelli delle ville.
Dai, dai, dai!
Tira, dai!
Spesso passavamo davanti alla casa delle ragazze, naturalmente girando al largo per non farci vedere. La casa più bella era quella della Doni, che ormai capivamo essere la più carina della classe. Per me quello fu un anno critico. Abituato ad avere tutti otto, presi le prime insufficienze. I professori non avevano più molta stima per me. In ultimo banco, e sempre silenzioso, io reagivo col non studiare. Mi ero innamorato di una mia compagna, Marianita, timida anch'essa, e sognavo meravigliosi incontri con lei, senza mai averle rivolto la parola. Per me gli episodi di vita di classe più importanti sono stati il fatto di vedere due miei compagni che si tenevano abbracciati durante l'intervallo, poi la morte del padre di Guido, un ragazzo allegro, e credo anche un po' viziato. Non ha mai dimostrato di averne risentito molto di questo. Flirt in classe ne sono successi parecchi. Roberto e Marianita si mostrarono reciproca simpatia, anche se poi non hanno mai apertamente filato assieme. Io mi sono innamorato tremendamente della Donnie, ma 3 giorni dopo averle fatto una grande dichiarazione d'amore ho fatto dietro front completo, per il fatto che avevo conosciuto il suo carattere, che si può comprendere se si pensa che dopo, in pochi mesi, le andarono dietro parecchi, tra cui Guido e un altro compagno. Ho faticato molto a riprendermi da quella delusione, da quella cotta. Ma un giorno, mentre giravo come uomo sandwich per la fame in India, ho conosciuto una ragazza che a me è sembrata subito molto intelligente e carina anche. E adesso mi sento molto legato a lei sentimentalmente. Anche Franco si è deciso a farsi la ragazza. Fila con la Grasselli, che è proprio una tipa strana. Porta in classe vermi e insetti vari. E appena vede un albero vi si arrampica come un boy scout. Quest'anno, all'inizio di gennaio, è morto un nostro compagno in un incidente, Eugenio. Tornava da una festa con la sua motoretta. Le feste erano la sua passione, perché lì si trovava a suo agio, con il suo carattere socievolissimo, l'amore per il ballo e la musica leggera. Dice Claudio che per qualche giorno non riusciva a pensare ad altro.
Dopo il silenzio.
Ma andando al suo funerale insieme tra amici, quasi tutti scherzavamo. Più che fatti importanti, nella nostra vita di classe ci sono tanti fatterelli, tante piccole emozioni, tanti personaggi che un po' alla volta hanno subito delle trasformazioni. Non mi sembra sciocco stare qui a raccontarli e che poi qualcuno stia a perdere tempo a sentirli, perché tutti gli studenti del mondo ne hanno migliaia nel bagaglio delle loro piccole esperienze personali.
Per i vostri bambini.
Almanacchi, almanacchi nuovi.
Brrr. Le cartoline con gli auguri di buon anno. Le cartoline con gli auguri di buon anno.
Ecco il più bel regalo, signori.
Almanacchi.
Costa poco e farete felici i vostri bambini.
Bisognano, signore, almanacchi.
Almanacchi per l'anno nuovo?
Sì, signore.
E credete che sarà felice quest'anno nuovo?
Oh, sì, certo. Ah.
Come quest'anno passato?
Oh, di più, di più.
Come quello di là?
Oh, più ancora.
Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi?
No, non mi piacerebbe.
Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
Saranno 20 anni.
E a quale di questi 20 anni vorreste che somigliasse l'anno 21?
Io non saprei.
Ma non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice?
No, in verità.
Oh, eppure la vita è una cosa bella, non è vero?
Questo si sa.
Non tornereste voi a vivere questi 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste?
Caro signore, piacesse a Dio che si potesse.
Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati?
No, non vorrei.
O che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O non credete che io e che il principe, che chiunque altro, risponderebbe come voi per l'appunto? E che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?
Lo credo.
Neanche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo.
Signor, no, davvero, non tornerei.
O che vita vorreste voi dunque, eh?
Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti.
Una vita a caso e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo.
Appunto.
Così vorrei ancora io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso fino a tutto quest'anno ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più e di più peso il male che gli è toccato che il bene. Se a patto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e tutto il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura.
Sì.
Con l'anno nuovo il caso comincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri. E si principierà la vita felice. Non è vero?
Speriamo.
Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete.
Oh, ecco, illustrissimo. Questo è il più bello.
Ah. Ecco.
Oh, grazie, grazie illustrissimo. Arrivederla.
Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi.
Thank you. Solita storia. Niente sospetti. Questa volta la signora è fedele, fedelissima.
Nuova.
Qui era molto giovane. Adesso è diversa, naturalmente. È una donna elegante, fa vita mondana.
Di dov'è?
È nata a Rovigo. Il padre era professore. Aveva 10 anni quando sono andata a stare a Ferrara. Ah, eccola qui. Ed è una bella donna per giunta.
Come si chiama?
Paola Molonda, ragazzi. Paola Molon, 27 anni.
Accidenti.
Suo marito è ricco, ricca miliardi. Avrà 20 aziende, l'avrai sentito nominare. Fontana, tessuti Fontana, cotoni e non so che altro.
Qui non sembra neanche la stessa. Come cambia?
Avanti. Lascia pure lì. Eh già, sono state proprio queste fotografie a portare Fontana da loro. Un mese fa li sono capitate fra le mani ed è diventato geloso. Intendiamoci, di solito vengono qui disperati, sbagnano, si strappano i capelli. Lui no, calmo, tranquillo. È un signore. E vuole farsi questo capriccio, sapere che donna ha sposato.
Non lo sa.
Beh, uno di quei matrimoni fatti durante la guerra. Conosciuta nel 43 e 2 mesi dopo portata in chiesa. Adesso gli vengono le curiosità.
Dopo 7 anni?
Dopo 7 anni. Che cosa ha fatto prima? Con chi ha avuto rapporti?
Qua ce n'è uno. Peccato che sia tagliata. Ma perché non lo domanda lei?
Bravo, Carlo. Bisogna che glieli scopriamo noi, gli altarini. Morale, devi andare subito a Ferrara, entro oggi. La ragazza ha fatto il liceo, comincia da lì.
Non si potrebbe rimandare a lunedì, domenica c'è il Milan. Ah, a proposito, devo fare le schedine.
Vedi questo? E vuoi farla aspettare?
Va bene. Dici di attaccare dal liceo?
È a scuola. Che le ragazze si svegliano.
Molon, figlia del professor Molon, una biondina.
Una bruna.
Allora confondo, e ne passano tante.
Ma non avete i registri?
Non c'è più niente, tutto distrutto dai bombardamenti. Ha visto che punta?
Bella.
Sono 20 anni che faccio delle punte così, è una specialità di questo liceo.
Le nostre scuole...
Oh, professore, ci serve la sua memoria di ferro. Lei ricorda certamente un'allieva.
Grazie.
Dovere mio. Ricorda la Molon.
Ah, Molon Paola.
Precisamente.
Altro che 8 o 10 anni fa. Una bella ragazza. Ah, professore, non facciamo gaffe. Il signore è suo zio.
Oh, piacere.
Fortunatissimo.
No, che gaffe. Volevo dire che era una ragazza vivace, ecco.
Intelligente, eh? Un po' irrequieta.
Giocava leggera, senza lasciare un segno nel campo. Una piuma.
Proprio una piuma. Un fidanzato al mese è sempre in mezzo.
Ah, così, un fidanzato al mese?
Beh, a quell'età cosa vuole. Venivano qui lei, la Carlini, la Galvani, erano sempre assieme. E sempre giovanotti, sempre feste. Vede quel colonnato laggiù? Là sotto c'era l'orchestrina, ballavano. Poi facevano le cacce al tesoro.
Però ragazze per bene, eh?
Sì, certo, per bene. E cosa vuole, qualche volta la sera d'estate in quei viali laggiù?
Come ha detto che si chiamavano le altre due?
Giovanna Carlini, una.
Ah, già, la conosco.
La conosceva, vuol dire.
Perché?
Morta, non lo sa.
Oh, bella. E quando?
Non ricordo bene.
Mi interesserebbe saperlo.
Sa chi può dirglielo? Matilde Galvani, quell'altra che era sempre con loro. Non ha fatto una buona riuscita. Ho idea che se la passi male.
E la Molon?
Sparita. Subito dopo la morte di Giovanna. Da allora mai più rivista. È stata una partenza strana.
Perché strana?
Ma dico così che... Non so, una partenza improvvisa, ecco.
Thank you.
Sei stanca?
Stanca d'essere sola, sono sola da allora. E anche stasera là dentro eri così lontano, mi sentivo persa.
Paola.
Ti amo, ti ho sempre amato. Appena t'ho rivisto ho capito che tutto continuava. T'avrei baciato subito e non l'ho fatto. Che stupida. T'aspettavo e non lo sapevo. Sono anni che t'aspetto.
Ritornano.
Non me ne importa.
Paola, ci vedranno.
No, non lasciarmi.
Sei pazza. Con una macchina come questa uno ci rimette la pelle e non se ne accorge neanche. Avete visto quel cane?
Sì, e lei ha visto come ha tenuto la strada? Dica la verità, che macchina? E che ripresa? 120 in terza, in quarta 170 cronometrati.
Non è adatta per una signora.
Perché?
Perché non sarei tranquillo sapendoti in giro là sopra.
Non c'è bisogno di correre tanto. Basta andare piano.
E allora a che ti serve una Maserati?
Vabbè, ma è una macchina.
Mi piace. Non mi avevi promesso un regalo per il mio compleanno?
Va bene, vedremo. Sì, ci penseremo. Mi telefoni uno di questi giorni.
Ma sa, io parto domani.
Va bene, va bene. Non c'è fretta, quando torna mi telefona. Arrivederla. Scusi, qual è il suo nome?
Conti.
Grazie, arrivederla.
Non cominciamo, Mica tutti i colpi riescono.
Tutti, a me tutti. È questione di naso, cioè distinguere quelli buoni da quelli cattivi.
Piantala.
Ma come piantala? Mi dai una fregatura, la devo anche piantare.
Ti ho detto di smetterla.
Ma se adesso mi capita un compratore sul serio, chi non è che me la dà più una Maserati a me? Oh, accidenti, erano 200.000, erano 200.000.
Sembra di essere all'estero.
Pensa che strano, a me questa sensazione me la dai tu.
Allora non mi sposeresti?
Io non ho nostalgia del matrimonio.
E che c'entra la nostalgia? Non sei mica stata sposata.
Ma non volevo dire questo.
Allora io proprio non ti capisco. Vorrei sapere se ti capivi col tuo fidanzato di prima.
Finché ci siamo amati, certo ci si capiva. Non c'era niente da capire.
Dimmi una cosa. Credi che noi due andremo d'accordo?
Non lo so, Piero.
Ecco, tu non sai dire altro. Non lo so. Ma insomma, perché vieni con me? E non dirmi che non lo sai.
Vorrei non amarti, o amarti molto meglio.
Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!